chiama Tobia, il battezzando di oggi. Il nome l'ha già ricevuto, quindi possiamo dire. Ma riprendiamo un po' questa faccenda della fine del mondo. Che da noi, appunto, come ogni tanto vi ricordo, si dice anche per i tortellini della nonna Evelina. Li hai assaggiati tu i tortellini della nonna Evelina? No, dice, beh, assaggiali, sono la fine del mondo. E quindi la fine del mondo, che si presenta un po' maluccio anche nelle parole che abbiamo ascoltato oggi, in realtà è una cosa super bella, super buona. Perché è di fatto la persona di Gesù. E quindi il buon Dio, che ci tiene a che tutto il mondo si salvi, è vero, ha stabilito questa strada, questo indirizzo, che tutta la storia del mondo, che la vicenda di ogni persona, si indirizzi verso la persona di Gesù. Perché, come sapete, tante volte qui ci siamo detti, questo Vangelo, il Vangelo che è quello che lui ha detto e ha fatto e ha lasciato, insomma, a noi, parla pochissimo del paradiso, pochissimo degli angeli, alla fine parla pochissimo di com'è Dio, e invece parla moltissimo della terra, di come vogliamo, ci vogliamo bene, di come ci dobbiamo perdonare, come fare se si è in molti e si ha un pane solo, bisogna spezzarlo in tanti pezzi in maniera che tutti possano averne un po'. Cosa succede se uno, volendolo o non volendolo, ti ha fatto uno sgarbo? È meglio dargli la mano piuttosto che vendicarsi? E quindi il Vangelo è come la riscrittura di tutta la vita. Ti faccio vedere come può essere la vita, ti faccio vedere l'altra faccia della luna. In maniera che poi il paradiso non lo si debba solo aspettare per dopo, ma lo si possa almeno in parte vivere anche adesso. È vero? C'è un'antichissima canzone che si canta anche oggi, che dice che dove c'è l'amore, lì c'è Dio. Non si può andare più avanti di così. L'altro ieri ero in una scuola qui, perché era la giornata dedicata alle carceri, allora soprattutto le scuole superiori si sono dedicate a sto tema. Io ero qui a un istituto che si chiama Rosa Luxemburg, c'erano tutte le quinte convocate sul carcere. Ma capperi, erano talmente severi sti scolari, non ne salvavano uno. No, ha fatto del male, bisogna che stia dentro, ha fatto moltissimo male, bisogna che sia per sempre, perché se no non c'è giustizia, non c'è giustizia. E allora lì si è cercato di impostare il discorso, per dire che però più che la giustizia c'è un'altra roba che è più potente della giustizia, è quella che vuole avere sempre l'ultima parola, e che è l'amore. E per spiegare la cosa, siccome avevo lì vicino una ragazza, fra l'altro molto bella, e molto però dura, perché continuava a volere queste condanne, e dico, adesso ti succederà una cosa a te, che te ti innamorerai di un mascalzone, e la tua famiglia dirà, ma è perduta, bisogna salvarla, ma te più che del mascalzone ti imporrerà lui, perché ti sei innamorata di lui. Quando ci si innamora si perde la testa, no? È sempre quell'antico insegnamento di mia mamma che vi ho ricordato, quella riunione che lei faceva dei figli alla sera del lunedì di Pasqua, per dire che da quel lunedì fino a giugno non ci si poteva innamorare. Dopo vediamo. Perché? Perché se vi innamorate perdete la testa. La famiglia è poco dotata di matematica, bocciate tutti in matematica. Quindi adesso in sella e nessuno si innamora. Perché? Perché lei sapeva che l'innamoramento, che è la cosa più bella e più grande che ci sia, è molto pericolosa. Perché uno ci perde la testa dopo, è vero? E quindi cercavo di dire a sta ragazza, troppo bella ma anche troppo severa, che però bisogna tener conto di una cosa, che c'è la giustizia, ma più grande della giustizia c'è l'amore. Qui per esempio è un disastro, perché appena c'è qualcuno che per qualche motivo va dentro in galera, dopo 3 ore si comincia a telefonare lo zio, la mamma, un amico preso, il sindaco del paese, per dire: ma lei che è il parroco non può andare dentro a trovarlo, così. Invece non è che si può così, sempre come andare a far visita per bere il tè. È vero. E perché loro sono così? Perché lui ha fatto una stupidata, gli è capitato anche questo incidente, ma loro soprattutto gli vogliono bene. Il voler bene è più importante della giustizia. Noi facciamo la scommessa della nostra vita tutto su questo. E quindi una delle cose più importanti della fine del mondo è per noi è stata quella lì, e cioè che è venuto questo qui a dire una cosa che anche la Chiesa fa fatica a crederci. E cioè che lui è così buono e ci vuole così talmente bene che possiamo combinarne più di Bertoldo, ma lui ci porta a casa. Dopo un po' la Chiesa ha esagerato nel catechismo, paradiso, inferno, di mezzo anche il purgatorio, vediamo come te la cavi, però se vai a Zoppogalletto, a San Luca, ti abbono 300 anni, insomma tutta una fatica, è vero. E invece la grande fatica l'ha fatta il nostro Signore, vedete, la croce è questa grande fatica dell'amore. È vero, quando per esempio nel Vangelo di Giovanni si dice che in quella città della Samaria lui incontra quella signora là, la samaritana, un tipo un po' spigliato, è vero, e dice che lui è stanco ed è seduto sul pozzo ed è stanco per il viaggio. Eh certo, perché ha fatto questo grande viaggio dal padre fino a qua, fino alla doccia, fino a casa tua, fino a quel tuo povero amico che hai in testa e nel cuore, e ha fatto questo grande viaggio per portare a tutti la salvezza, a tutti. È vero? Questo qui che adesso l'hanno fatto Papa a Roma, e lui c'ha un po' in testa questa roba qua. È vero, l'altro ieri è andato a trovare a casa sua il Presidente della Repubblica, no? E poi lì voleva fargli dei complimenti per dire che anche lui aveva la bisnonna italiana, eccetera, così. E ha raccontato un po' queste robe, e poi ha detto che quindi gli piacerebbe andare qui in giro per l'Italia e bussare a tutte le porte di tutta la gente per regalare il Vangelo a tutte le persone. Ed è una frase da niente, ma invece è bellissima perché proprio ha cambiato registro, ha cambiato registro. Avete visto adesso quella roba delle 38 domande? Ha fatto fare 38 domande perché vorrebbe che si parlasse un po' della gente come sta, soprattutto delle famiglie, degli sposi, del matrimonio, che ci sono dei problemi, insomma, no? Si vede che ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi anche per i preti. Sapete che io sono l'ultimo parroco qui della doccia, perché dopo non ne hanno più da mettere uno. È vero, verrà giù una volta ogni tanto uno della cattedrale a dirne la messa in un angolo perché ce n'è più. Quindi, crepato io, finito, basta. Che poi non è detto che sia un male, però insomma c'è un po' di crisi in giro, c'è un po' di crisi. Allora il rischio che cos'è? È quello di dire: ormai le cose vanno male, le belle che finite. Invece il Papa dice: no, guarda che questo è il momento in cui bisogna bussare tutte le porte per portargli il Vangelo, perché il Vangelo, come dicevamo, è questa vita nuova. È tanto bello il Vangelo che è la fine del mondo, dicevamo, no? Più buono di così, più bello di così, più affettuoso di così, più accogliente di così, non ce n'è. E quindi bisogna regalarlo, è vero? Anche il nostro Tobia, che stamattina porta a pienezza i segni battesimali, diventa un discepolo di Gesù. E lui sicuramente comincia, perché ai suoi genitori, per esempio, comincerà subito a insegnare tanto Vangelo. È vero, perché avete visto come ha fatto Dio per portare il Vangelo? Poteva venire con dei tromboni, con delle fanfare, con le guardie svizzere, con degli eserciti, con le crociate, e invece si è fatto bambino. Si è fatto bambino. Domenica prossima è l'ultima domenica dell'anno, poi ci si mette a aspettare il Natale, è vero? E vedevo che ieri uno dei bambini voleva cominciare a preparare il presepio. È questo Dio che si è fatto il più piccolo di tutti noi. Sono i metodi di Dio, è vero? Per portare il Vangelo si è fatto piccolo e povero, in maniera che poteva bussare alle porte di tutti i cuori. Perché appunto, come dicevamo, Dio se li vuol portare tutti a casa. Allora, questo è il momento delicato del Vangelo. perché in giro ce n'è poco di Vangelo, lo conosciamo poco e quindi ne parliamo poco, è vero? E quindi intanto faccio un po' di propaganda. Se non ce l'avete, comprate un Vangelino. Avrete quello della nonna, va bene anche quello della nonna. Poi bisogna cominciare a ascoltarlo. È vero? Uno come San Francesco d'Assisi, quando parlava, era talmente pieno di Vangelo che parlava Vangelo. Se scriveva Vangelo, gli scappava il Vangelo dappertutto. Era così pieno di Vangelo. Ecco, adesso questo sarebbe molto importante. E poi è importante bussare a tutte le porte, come dice l'argentino che è andato a fare il Papa. È vero? E bussare quindi anche a quelli che sono fuori dalla ditta. Certo, questa è la grande scommessa. Voglio bussare a tutte le porte, senza eccezioni. Noi abbiamo un po' esagerato con la legge, eh? E quindi col dire se uno è messo così è fuori, se uno fa così non c'entra più, quello là è sbagliato. E forse di far così, oh, abbiamo buttato fuori un sacco di gente. E invece lui dice, ma il Vangelo bisogna portarlo a tutti. Le 38 domande sono interessantissime. Perché? Perché ti spedisce dappertutto. Cosa ne dite voi di quella situazione, di quella vicenda? Per esempio a Bologna in sti giorni è successa una faccenda che qualcuno c'è un po' rimasti lì, no? È una vicenda vera. Una bambina è rimasta da sola, il presidente del tribunale dei minorenni, questa bambina l'ha affidata a una coppia di persone dello stesso sesso. Dice, Capperini, è delicata la faccenda, è vero? Io ho avuto il papà e la mamma, lui, no, ho due papà, non so, ho due mamme, è vero? È una cosa un po' delicata, no? Bene, è una delle domande, delle 38 domande, eh? È una delle 38 domande. Non è che possiamo dire quelli lì sono fuori e non c'entrano niente, no. Mettiti delle domande su di loro e parla di questa roba qua. Precisamente di questo caso, ne parla in senso generale, per dire però che invece che portare il giudizio bisogna portare il Vangelo. La fine del mondo è questa qua, il giudizio e l'esclusione, il buttar fuori, scomunicare, è roba vecchia. Con Gesù bisogna che torni il Vangelo portato a tutti. E poi qual è stato il bello di queste 38 domande? Che le ha mandate a tutti. Intanto di solito la Chiesa non manda mai le domande, dà sempre le risposte, anzi dice tutto lei e dice è buona così, il resto non va, buona, chiuso. Invece fate le domande, ma come va la faccenda? Ma allora come si può fare? Perché? Perché il problema è quello di dire, ma anche in quella situazione lì, così delicata, così strana, tu magari la pensi addirittura sbagliata, però lui dice, ma allora lì come facciamo però per portare il Vangelo anche lì? Perché il Vangelo bisogna portarlo anche lì, forse prima di tutto anche lì, è vero? E poi qual è la roba super, appunto, è che la domanda è fatta anche a te. Non solo ai vescovi, eh? Qualche vescovo subito si sono prese le 38 domande, però da Roma gli ha mandato a dire, no Chico, no, ci va mica bene così. E allora per essere sicuri ha messo fuori un indirizzo, per cui se te vuoi rispondere a una di quelle domande, lui ti dà anche l'indirizzo per farla arrivare, eh? Se no bisogna portarle in curia che ci abbia il timbro, ti saluto. È vero? Invece no, è una domanda fatta a tutti e per tutti, capite? E per tutti. Perché? Perché riguarda tutti. Che strada facciamo? E siccome lui è venuto a dire che il mondo va così, e anche Tobia il mondo lo dovrà prendere così, anche con delle difficoltà, delle prove, no? I genitori, i nonni, gli insegneranno. La vita è fatta così. Però c'è un'altra faccia della luna. C'è un'altra faccia della luna. C'è un altro modo di vivere il mondo. Di vivere la malattia, il matrimonio, i figli, il lavoro, la perdita del lavoro. C'è un modo e c'è un altro modo, secondo il Vangelo. Come facciamo? E noi siamo a sostenere che vivere secondo il Vangelo è super bene. Non è una roba dove ti devi battere delle martellate sui piedi per poi andare in paradiso, che era il sospetto che metteva Carlo Marx. Diceva, sì, bravi voi qui, insegnate che uno deve lasciarsi sberleffare tutta la vita e dopo, se qui ne ha patite di tutti i colori, va a vivere bene in paradiso per sempre. Non è così. Non è così. Il Vangelo parla solamente della terra. Come si fa fra due che hanno avuto un litigio fra di loro? Come si deve fare se uno ha tanti di quei quattrini che glieli escono dalla tasca e l'altro crepa di fame? Come si fa tra il nord del mondo che è tutto a dieta perché mangia troppo e quello del sud che crepa tutto perché non ha da mangiare da bere? Come facciamo? Come facciamo? E quindi ci pone continuamente delle domande, delle risposte che servono per questo mondo, capite? Per questo mondo. È per quello che Dio, invece di rimanere là nel suo paradiso, perché le religioni sono fatte normalmente così, Dio sta in paradiso, sta al balcone e vede chi ce la cava. È vero, ce la cavi arrivare, ma capri, ma c'è che ce la fame. E invece lui che cosa ha fatto? Ha fatto un'altra cosa. Vedete che ha preso gli occhi, le mani, il volto, i piedi, è diventato uno di noi. Questo qui bisogna ricordarlo sempre, che Dio è diventato uno di noi, si è fatto carne, dice il Vangelo. Quel dire si è fatto carne vuol dire che è diventato uno di noi, è diventato come Tobia, è diventato uno di noi, e proprio anche come un adulto di noi, anche lui ha avuto fame. Anche lui ha capito cosa vuol dire essere tentati di far del male invece che del bene. Anche lui non ha avuto nessuna voglia di crepare. È vero? E quella sera lì nell'orto ha detto a suo papà, oh, se è possibile, meglio che non venga. Poi facciamo quel che vuoi te, perché era anche un ragazzo obbediente. È vero? E quindi proprio come uno di noi è diventato. E questo è importantissimo. Perché è venuto lui qui invece di aspettare che andassimo noi là? Perché? Perché lui è venuto a proporre una buona notizia per vivere diverso da qui. È la fine del mondo, capite? È per quello che all'inizio della messa abbiamo detto, con lui il mondo è già finito. Perché più bello di così non si può. Più buono di così non si può. E quindi rispetto a lui c'è sempre necessità di rimettersi per strada. Anche la Chiesa, discreta, santa, cattolica, certo, tutto bene. Però bisogna che trotti continuamente, perché rispetto a lui è indietro. Ogni tanto mette in piedi un concilio, poi manda un papa argentino, insomma ti dà degli aiuti, perché sempre al Signore dobbiamo convertirci, siamo sempre lenti rispetto a lui, siamo sempre indietro rispetto a lui. Allora in questo senso, capite, è la fine, e quindi è anche il fine, lo scopo. Sai perché sei qui? Perché mi piacerebbe il Vangelo. Però non può essere che sia solo i vescovi e i preti che dicono loro, ma al quarto piano del tuo palazzone dove abiti te, hai mai visto un vescovo? No, mai. Hai visto un prete? Sì, qualche volta, benedizioni di Pasqua, le offerte, insomma delle robe un po' strane. Va bene, ma in casa tua tutti i giorni, intorno alla tavola della tua mensa, come fai per il Vangelo? Ma dice, ma nessuno lo vuole ascoltare il Vangelo, furbo, non gli devi dire adesso ti faccio la predica sul Vangelo. Quando ero lì a Rosa Luxemburg, mica dicevo, sono qui a farvi la predica, ho cercato di parlare di robe nostre, di tutti. Robe nostre. Ieri ho dovuto fare, io vendo gli ombrelli, fare delle chiacchiere lì, perché adesso stanno facendo una cosa bellissima, anche se tremenda. Mettono in piedi un hospice, che è un posto difficile, dove si va quando non ci sono più cure, diciamo, e lo fanno per i bambini, per i bambini. Siccome io un po' do un'occhiata all'ospedale, soprattutto ai bambini, è un tema delicato, importante, fanno una roba fatta bene, C'è una signora che paga un sacco di quattrini e fanno tutto speciale. Per esempio, tutti i bambini hanno una camera, però hanno una camera dove possono prendere, oltre alla mamma o il papà, anche gli zii, i nonni, tanti che vengono. E addirittura ogni camera c'è una porta che va fuori direttamente, non solo per entrare dentro. Perché? Perché così se un bambino ha un cane a casa che gli piace, si può portare sul cane. Il cane nell'ospedale non si può. È vero, ma sono i bambini che sono messi molto molto male e l'unico modo per curarli è fargli molte carezze e portargli molti segni della loro contentezza, della loro gioia, è vero, dei loro affetti. Certo, il Vangelo è fatto così. Allora anche una cosa così, dove è fatto da gente che magari non crede neanche nei radicchi, è vero, e però c'è dentro del Vangelo anche lì, certo che c'è dentro del Vangelo, perché il Vangelo è la vita. È la vita, solo che è la vita nuova, capisci? È la vita nuova, la fine del mondo, va presa così. l'ha presa così, come la possibilità di vivere in maniera diversa tutto quello che c'è, anche le proprie asinezze, anche le proprie asinezze. È vero? Perché? Perché le asinezze che cosa sono? Sono un momento di confusione, un momento in cui hai bevuto un bicchiere di troppo, un momento in cui la schiena di una ragazza ti è piaciuta un po' troppo, hai fatto una roba che ti dispiace. Il peccato è sempre come aver perso un dono, aver perso un regalo. Interessante, ho perso i paramenti. Che mi dispiace da matto, adesso continuo a telefonare, ma non è che li trovate dopo, che ci importi i tuoi paramenti. No, ma io sì, ci tengo, insomma. Si perde qualche cosa e si va a dire, non è che me lo puoi restituire, vero? È così. Siccome fare i peccati è aver perso qualche cosa di bello, è vero? La strada che si deve fare è quella di dire, non è che me lo puoi restituire. E quindi, siccome magari, non so, ieri al telefono ti ho detto una frase troppo dura, adesso prima che tu vada via, dopo la messa, vieni un momento che ho bisogno di chiederti scusa e ho bisogno di essere sicuro che tu però mi vuoi bene lo stesso, anche se sono stato un villano, uno scortese, no? Perché tutto si può riparare, tutto si può riparare. Allora il Vangelo è la riscoperta di questa meraviglia. Noi oggi a Tobia, con mani tremanti, gli regaliamo la vita nuova, si dice, la vita nuova dei figli di Dio. Sapete che il battesimo di per sé è una roba tremenda che non si ha neanche il coraggio di dire cos'è, eh? Perché battesimo è una parola vecchia, di una lingua vecchia, della lingua greca vecchia, che vuol dire sepoltura, ci pensate? Sepoltura vuol dire. E perché si chiama sepoltura? È vero, infatti adesso non so come faremo con Tobia, ma magari io gli infilo un momento la testa dentro per far capire che lo seppellisco, poi subito lo tiro fuori. Perché? Perché risorge, capite? Il battesimo sarebbe che finisce la vita vecchia e incomincia quella nuova. Allora, siccome lui è morto e risorto, capite? È come morire e risorgere. Ci si lascia alle spalle la vecchia vita, quella della vendetta, della paura, della violenza, e si prende una via nuova, quella del perdono, della carità, della pace, della preferenza per i più piccoli. Ecco, si prende la strada nuova. Noi oggi a lui, a Tobia, regaliamo la vita nuova, è vero? E lui entrerà come noi nel gioco della vita. Domenica prossima finisce l'anno della fede. Allora, noi tiriamo giù il cartello, sperando che intanto un po' di persone abbiano imparato a memoria quella bellissima preghiera. È finito l'anno della fede. E cos'è questo anno della fede? È la dottrina, tutto per bene, chi è Dio, Dio è l'essere perfetto. No, non è mica quella lì la fede. La fede è la tua storia. Ricordatelo bene, la fede è la tua storia, che è andata così, cos'ha? Hai fatto del bene, hai fatto del male, adesso avresti questo desiderio, c'hai questa paura, e la fede è il fatto che Dio non ti ha lasciato solo ed è venuto a vivere con te, capisci? La fede è la compagnia di Dio. Noi oggi mettiamo Tobia in compagnia del Signore, è vero? È cristiano, eh? Cioè Gesù Cristo è vicino a lui. La fede è quella lì. E però la fede quindi è la tua vita con tutte le sue storie, così come sono, è vero? E noi oggi ringraziamo il Signore per la vita che regala Tobia, ringraziamo il Signore per la vita che ci ha dato, e però siccome abbiamo molti legami, molti affetti, molte preoccupazioni, stamattina guarda che roba di gente siamo, come mai siete così tanti, c'è brutto tempo, non andate in giro, quindi venite a messa, vabbè. E però cosa succede? Che con i vostri pensieri, i vostri affetti, vi siete tirati dietro un sacco di gente, un sacco di preoccupazioni. Bisogna mettere tutto lì, sulla tavola del pane e del vino, in maniera che alla fine della messa, tutto quello che noi appoggiamo lì, con speranza, con preoccupazione, con rimorso, con desiderio, tutto ci viene restituito, illuminato dalla bontà di Dio. Questo è il senso di questa riunione che facciamo alla domenica, ritrovare la forza per poter sperare, è vero, e bussare a qualche porta per portargli un segno del Vangelo in modo laico, in modo laico. Qui il prete fa la predica, Gesù Cristo eccetera, ma quando sei a casa non è che te nel posto dove lavori puoi praticare. proprio fare una predica sulla Santissima Trinità, però puoi salutare, però puoi dire: ho saputo che tua mamma sta poco bene, come sta oggi? Ho saputo che il mese prossimo ti sposi, ti vorrei fare un bel regalo, cosa ti può occorrere? È vero, il Vangelo vuole diventare semplicemente la nostra vita. Non è che ci sia sempre bisogno di nominarlo, no? È come appunto i miei amici atei che mi dicono: ma allora per te, Giovanni, Dio è un uomo? E io dico sempre: certo, è un uomo, si chiama Gesù, c'ha la mamma, è vero, non ha voglia di crepare, eccetera, eccetera, è uno di noi. È vero, è uno di noi. Quando qui stamattina il Vangelo diceva: guarda sto bel tempio con tutte le pietre come sono belle, ne rimarrà neanche una su una, è vero, ci verranno i terremoti là nella nostra campagna, tutte le chiese distrutte, allora non c'è più niente, mochè, c'è più bello. Perché? Perché buttate giù le chiese, la gente ha scoperto che la chiesa sono loro, il loro volersi bene. Dove diciamo la messa stasera? Nella cucina dell'Adolfa, bella la cucina dell'Adolfa, tutti siamo messa lì, quella lì è la chiesa, perché la chiesa è la vita, non è un edificio di muro e non è l'organizzazione del Vaticano, non è neanche la struttura della parrocchia, per fortuna, è vero. La chiesa invece è il nostro perdonarci, volerci bene, sostenerci nella speranza, è vero, perché tutti siamo stati come sedotti, forse un po' anche ingannati, ci siamo come un po' innamorati di questa proposta nuova, è vero, che ci affascina e che desideriamo oggi comunicare al nostro piccolo bambino.